Ciao, siamo Daniela e Lia e vi diamo il benvenuto a DL Cast. Qui vi porteremo in giro per il mondo, vi faremo conoscere persone, parleremo di musica, cibo, tecnologia, storia e soprattutto arte. Nel nostro appuntamento mensile con Sabrina Cavallari, una storica d'arte eccezionale.
Ieri mattina cercavo di convincere mio figlio a ballare la canzone di...
Del ballo del qua qua.
No, quell'altra di Gabbani.
La vecchia.
Quella che ha vinto Sanremo. Non parliamo di Sanremo, ma quella che ha vinto Sanremo alcuni anni fa, che c'è stata la piena polemica sulla vittoria di Gabbani.
Non me la ricordo.
Occidentali Scarma.
Ah, ok.
Allora, buongiorno Daniela.
Buongiorno Lia, però aspetta, l'ha ballata?
No, ha detto, ma questa non è una cosa che qua in America si fa. Sì, perché si fa in Italia. Perché lui ha sentito soltanto le prime note, una e due.
Ah, e già l'ha scoraggiato questa.
Oh, sì, perché volevo proporre, sai, una canzone per Adriano, no?
Per il matrimonio,
ho detto, ma quella mi sembrava una cosa ballereccia. Ma lui non la conosce, a lui piace altra roba. Vabbè. Ma visto e considerato che stiamo parlando di Gabbani, prima di parlare dell'argomentone del giorno, ma ti è piaciuta Sanremo?
Non l'ho vista.
Non l'hai vista?
Non l'ho vista.
Annunciazione.
No, ho capito se questa era una censura.
Era una censura.
Oppure un accompagnamento. No,
vabbè, hai ascoltato qualche canzone?
Sì, le canzoni le ho ascoltate, mi sono piaciute tutte, devo dire la verità.
Anche
belle canzoni. Ovviamente la vincitrice in assoluto, la più brava, secondo me meritava veramente di vincere.
Sì. No, sì. Mi è piaciuta tantissimo.
La Bertè fantastica.
Sì. Annalisa. Anche una voce spettacolare, ma anche Geolier.
Ma tu l'hai visto Sanremo?
Sì, qualche cosa di sprazzo l'ho visto perché ho smanettato.
Questo ballo del qua qua l'hai visto o no? Che ha fatto
scalpore.
Ancora oggi, continuano a parlare di questo.
Ma dai.
John Travolta.
Che cavolo, sicuramente lo sapeva. Non è possibile che non sapesse che andava a ballare il ballo del qua qua.
Che ogni papera lo fa.
Ma proprio, chi è stata la prima papera a fare il ballo del qua qua?
Non sai, una bella domanda, non lo so, penso che sia comunque americana come canzone, importata.
Importata in Italia, quindi io penso, allora, quindi non c'entra niente Raffaella Carrà?
No.
No, chi era?
Era, penso, la Romina Power.
La Romina Power, giusto, e vabbè.
Ci ha fatto da ponte.
E il cognome ce l'ha, Power, una certa potenza, una potenza esagerata.
Una potenza che riesce a portare in Italia le musiche americane.
E infatti oggi parliamo della potenza della radio. Ed infatti è da qualche episodio che non ci siamo dedicate alle giornate internazionali.
Vero.
È vero?
Verissimo.
Oggi ci ritorniamo perché la giornata di cui vogliamo parlare, che mi appartiene ed in un certo senso ci appartiene in questo momento.
A te in particolar modo.
È esatto, quale mezzo e via di comunicazione che attraverso i vari sistemi di trasmissione arriva nelle vostre case, che sia attraverso una radio, in macchina, uno smartphone oppure un personal computer. Nel nostro episodio sulle invenzioni italiane abbiamo accennato, tra l'altro, della prima radio fisica che fu costruita sperimentalmente da diversi inventori all'inizio del XX secolo. Però è Guglielmo Marconi quello più accreditato come inventore, insomma ne abbiamo già parlato, ti ricordi Daniela, nel nostro episodio. Sì. Il suo lavoro pionieristico nel campo delle comunicazioni senza fili ha portato allo sviluppo della radio come noi la conosciamo oggi. La prima radio utilizzava un trasmettitore a scintilla. Attenzione alle scintille, io volevo immaginare queste scintille sulle tende, ma vabbè, che generava impulsi elettromagnetici che venivano trasmessi attraverso l'aria. Questi impulsi venivano poi ricevuti da un ricevitore che utilizzava un circuito di risonanza per selezionare il segnale desiderato per renderlo udibile attraverso un altoparlante o un auricolare. In termini di componenti, le prime radio comprendevano dispositivi come le bobine di induzione, i condensatori, le antenne elettriche e i circuiti di sintonia. Questi componenti formavano insieme un sistema rudimentale ma efficace per trasmettere e ricevere appunto i segnali radio. Nel corso degli anni ovviamente la tecnologia radio è progredita notevolmente con l'introduzione delle valvole termoioniche, i transistor e i circuiti integrati, che hanno reso possibile una maggiore affidabilità, una potenza e qualità del suono delle radio moderne.
Sono felicissima che sei tu a parlare di queste cose tecniche, perché per te hanno senso, per me è un po' un arabo quello che tu hai appena
ne parlavamo spiegato. In privato, io mi ricordo che mia mamma che svitava le valvole del televisore dietro, il tecnico dice guarda questa è diventata nera 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 la valvola del televisore. Sì. E il tecnico la portava al tecnico, c'erano i tecnici della televisione, bello, venivano a casa, stava l'igetta piena di valvole, cioè aprivano, invece di trovare la medicina uscivano le valvole dei televisori, invece poi mamma diceva ma non veni, vengo io,
che gliela devo... portava,
sì, dice signor staccatemi quella che è diventata nera, lei la staccava, la portava là, gliela cambiava, rimetteva, si sistemava
una cosa, wow, veramente,
ma veramente sì. Laino si chiamava.
Come?
Laino. Non me lo posso mai scordare, il cognome del tecnico.
Ah, pensavo fosse un termine della bobina.
No, era il cognome del tecnico. Ce l'ho qua come il mio primo numero di telefono di casa.
Allora, signor Laino, grazie per il suo servizio.
Ah, boh, sarà morto e sepolto. Per...
allora, figli del signor Laino.
Hanno continuato, poi dopo hanno tolto, allora, perché vedi? Non c'erano più i transistor, è diventato mobiliere, quindi... Ha dovuto cambiare mestiere. Da quando ci sono stati i circuiti integrati, là ci volevano i tecnici elettronici, insomma, era altra gente.
Si è evoluta anche la radio.
Sì.
Giustamente.
Ah. Però.
Però noi oggi parliamo, appunto, come abbiamo menzionato, della giornata mondiale della radio proclamata dall'UNESCO, che sappiamo essere l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Questo è avvenuto nel 2011, che si celebra ogni anno il 13 febbraio. Questa giornata ha l'obiettivo di celebrare il potere della radio come mezzo di comunicazione, promuovendo la cooperazione internazionale tra le emittenti radiofoniche, incoraggiando la diversità e stimolando la libertà di espressione attraverso le onde radio. Per me, di nuovo, è molto difficile da concepire come concetto.
In che senso?
Queste onde, cioè, non lo so, una giornata come oggi così ventosa.
Arriva prima.
Arrivano, si interrompono, cambiano direzione.
Io basta che non passo da 13 miglia. Tra Inkser e il buco nero là mi cade tutto proprio.
Confermo. La storia della radio in realtà... è molto affascinante. Vediamo come in Italia ha avuto un impatto significativo... anche sulla società. La radio italiana ha avuto i suoi primi inizi nei primi anni del XX secolo con le prime trasmissioni sperimentali che iniziarono negli anni '20. Una delle prime stazioni radio italiane era chiamata l'Unione Radiofonica Italiana, oppure URI. Era però il 6 ottobre dello stesso anno che andò in onda la prima trasmissione radiofonica, con la voce di Maria Luisa Boncompagni e con un programma ancora scarno, composto di musica operistica da camera e da concerto, di un bollettino meteorologico e notizie di borsa. Durante il periodo fascista, la radio divenne uno strumento di propaganda per il regime di Mussolini, con la nascita di Radio Milano e Radio Roma, le due principali emittenti di Stato. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la radio italiana si sviluppò ulteriormente con la nascita di nuove emittenti e una maggiore varietà di programmi. Dagli anni 60 in poi la radio italiana ha conosciuto un periodo di grande crescita e popolarità, con l'emergere di stazioni radio private e la diversificazione dei contenuti.
Negli anni successivi la radio italiana ha continuato a evolversi, adattandosi ai cambiamenti tecnologici e sociali. L'avvento di internet e dello streaming online ha portato ulteriori cambiamenti nel modo in cui le persone ascoltano la radio, consentendo agli ascoltatori di accedere ad una gamma ancora più ampia di contenuti radiofonici da tutto il mondo. Siccome la giornata celebra il potere della radio come mezzo di comunicazione, ecco il suo potere educativo. Tornando indietro, sappiamo che i primi programmi educativi italiani risalgono agli anni 20 e 30, quando la radio era ancora un mezzo relativamente nuovo. Durante questo periodo, l'Unione Radiofonica Italiana, che accennavi tu prima, iniziò a trasmettere programmi che appunto includevano anche dei contenuti educativi. Scuola dell'aria e la radio nella scuola erano due programmi educativi trasmessi principalmente dalla radio negli anni 50 e negli anni 60. Questi programmi si rivolgevano agli adulti analfabeti e avevano lo scopo di insegnare loro a leggere e scrivere utilizzando appunto le onde nell'aria come strumento educativo. Prima della nascita di programmi educativi come Scuola dell'aria e la radio nella scuola, in Italia esisteva già un precedente significativo con la creazione dell'ente Radio Rurale, che era avvenuta addirittura 10 anni prima. L'ente Radio Rurale fu istituito con l'obiettivo di fornire informazioni e consigli utili ai contadini e alle loro famiglie residenti, appunto, nelle aree rurali più remote del nostro paese.
Era il giugno del 1933 quando si diffonde la Radio Rurale. Si trattava di un ricevitore a prezzo imposto e con caratteristiche standardizzate, istituito dal regime per la diffusione della radio in ambienti collettivi e soprattutto nelle zone rurali delle bonifiche agrarie. L'apparecchio era acquistabile solo dagli enti governativi e dagli istituti scolastici o per donazione agli stessi. Oltre 3 milioni di scolari italiani hanno così conosciuto la radio e incominciato a conoscere la lingua italiana. C'è da dire che, nonostante la presenza della radio nelle scuole e l'istituzione dell'ente Radio Rurale, molti insegnanti sembravano restare indifferenti o poco propensi ad adottare il nuovo mezzo di comunicazione. Questa resistenza da parte degli insegnanti può essere attribuita a diversi fattori.
E io l'ho visto anche in altre categorie di lavoro nel corso dei miei anni, Daniela. Quando noi abbiamo incominciato per esempio a utilizzare il primo computer, diciamo la contabilità fiscale elettronizzata, no?
Certo.
Si opponeva, volevano continuare a fare manuale.
Tutte le novità sono sempre ostili perché sono cose nuove, non si conoscono, si ha paura di quello che non si conosce.
Si ha paura, sì.
E quindi poi si pensa sempre che si può fare a meno, invece poi ci si rende conto che diventa quasi uno strumento vitale. Potrebbero essere stati scettici riguardo alla capacità della radio di fornire un'efficace educazione e potrebbero aver preferito continuare ad utilizzare metodi didattici più consolidati, oppure dovuti a problemi di logistica nell'implementare programmi educativi via radio. Non tutte le scuole potrebbero aver avuto accesso agli apparecchi radio necessari o ai materiali didattici correlati. La mancanza di risorse o infrastrutture adeguate avrebbe potuto ostacolare l'adozione della radio come strumento educativo. Ed infine, nonostante il buon intento, anche la mancanza di formazione adeguata per gli insegnanti sull'utilizzo della radio in classe. Questo confermo, spesso e volentieri ci danno queste nuove tecnologie, ci dicono usatele senza poi neanche darci
la formazione.
Quindi capisco perfettamente il punto di vista delle insegnanti. Senza una preparazione preventiva chiara di come integrare i programmi radiofonici nell'insegnamento, molti insegnanti potrebbero aver esitato a sperimentare questa nuova modalità.
Erano gli anni in cui le trasmissioni radiofoniche, oltre a essere permeate da messaggi di propaganda fascista, erano spesso influenzate da una tradizione retorico-umanistica che ne limitava l'efficacia educativa. L'approccio educativo alla radio poteva essere fortemente influenzato da pratiche tradizionali di insegnamento che non sfruttavano appieno il potenziale educativo del mezzo radiofonico, perché appunto mancava un coinvolgimento attivo dei radioascoltatori. Era a senso unico praticamente, Daniela.
Certo.
Questo approccio rappresentava un primo tentativo di utilizzare la radio per scopi educativi e di informazione, anche se con le limitazioni e le influenze nel contesto politico e culturale dell'epoca fascista. Sicuramente tutto questo ha avuto un certo impatto significativo sulla società italiana, contribuendo notevolmente alla riduzione dell'analfabetismo nel paese e diventando un'icona della radio educativa italiana. Tra i programmi educativi che sono stati trasmessi dalle radio italiane ci sono lezioni di lingua straniera, lezioni di storia, geografia, scienze, così come programmi culturali che discutevano di letteratura, di arte e di musica. Questi programmi erano spesso trasmessi in orari specifici durante la giornata in modo da essere accessibili agli studenti e a tutti gli ascoltatori interessati. Con il passare degli anni, la radio italiana ha continuato a trasmettere programmi educativi su una vasta gamma di argomenti, spaziando dalle scienze alla matematica, alla salute, all'ambiente. Oggi molte stazioni radiofoniche in Italia ancora offrono programmi educativi, anche se l'approccio e i formati possono essere cambiati con l'avvento di nuove tecnologie, con chiaramente l'evoluzione dei gusti degli ascoltatori.
Giustamente. Oggi, allora, nell'ambito radiofonico, insieme al vasto panorama dell'audio, sembra attraversare un periodo di rinnovamento, favorito anche dall'espansione della rivoluzione digitale. Un esempio tangibile è rappresentato da siti radio che offrono una vasta gamma di programmi scaricabili, comprendenti un'ampia varietà di contenuti, dall'ambito scientifico a quello letterario, da una sfera politica all'arte. Ci siamo accorti che nelle giornate di isolamento dovute al coronavirus, la radio ha risposto alla crescente necessità di affidabilità e conforto e alla ricerca di un senso di comunità e solidarietà. Questa radio, che attraverso le sue piattaforme digitali è un prezioso strumento educativo, soprattutto se supportato da insegnanti e famiglie, che deve tendere ad offrire contenuti di alta qualità adatti a studenti di tutte le età, dalle scuole elementari alle università. Non a caso la ricerca di podcast attraverso le numerose piattaforme che sono emerse negli ultimi anni può diventare un'attività sia divertente che istruttiva.
E non è quello che facciamo noi, divertente.
Ecco, e ci auguriamo in un certo senso anche istruttiva.
Qualche cosettina abbiamo avuto, no?
Impariamo anche noi. Poi abbiamo queste bellissime puntate.
Le onde che si incrociano per mare e per terra. Cielo e terra. Bellissimo.
Comunque, secondo me, la radio rimane una delle invenzioni che hanno cambiato la storia dell'uomo, che hanno comunque lasciato un segno ancora visibile, perché nonostante tutto è uno di quegli strumenti che anche oggi abbiamo bisogno e ascoltiamo. Nonostante siano passati diversi anni, la radio è sempre la radio.
E fa compagnia.
Fa compagnia, ci dà... io mi ricordo di aver letto che nella Seconda Guerra Mondiale è stata la grande differenza tra la prima e la seconda, è stata proprio la radio.
Assolutamente sì.
Poter avere accesso alle notizie... Comunque Lia, io penso che la radio ha veramente tanto da offrire, viene utilizzata anche come e soprattutto uno strumento per insegnare, ma anche per avvicinare le persone, no?
Primo strumento per portare appunto con quello che abbiamo detto prima, l'educazione a servizio delle persone che non potevano essere raggiunte. Riesce ad arrivare nelle case della gente, esatto. Ovviamente, ma come in passato, anche oggi.
Dove veramente non c'è niente, riesce la radio a essere fondamentale per le scoperte, per la conoscenza, per fare anche compagnia alle persone, no?
Certo, certo. Proprio per questo ti voglio proporre di parlare con una persona che ho conosciuto molti anni fa, lei si chiama Elena Rocco, è stata qui in Michigan e mi interessa tantissimo la sua esperienza personale, la sua esperienza che prima parte da una sua esperienza personale e poi si è allargata in un progetto radiofonico, ma ancora di più, molto di più, che è molto interessante dal punto di vista di educazione e di inclusione.
Benissimo. Abbiamo il piacere di avere con noi Elena Rocco. Ciao Elena.
Ciao, ciao, grazie per essermi così, per avermi chiamata, per essermi vicine radiofonicamente.
Esatto, infatti proprio di questo volevamo parlare con te, ma prima di iniziare la scoperta di questa bellissima iniziativa, volevo chiederti se ci puoi raccontare qualcosa su di te. Questo lo chiediamo un po' a tutti i nostri amici che vengono intervistati. Chi Bene. Sei? Cosa fai?
Allora, io sono una ricercatrice universitaria. Attualmente insegno all'Università Ca' Foscari di Venezia. Nell'ambito della strategia di imprese marketing, in modo particolare tengo il corso di marketing internazionale, ma negli ultimi anni diciamo che la mia ricerca e la mia attività didattica sono andate in direzioni diverse e mi spiego meglio così raccontando questo progetto che immagino vi interessi, che è questo progetto di Radio Magica.
Esatto.
Che è una fondazione che è nata proprio nel 2012, è nata grazie ai miei studi chiaramente nell'ambito della strategia di impresa, pensando a come poter in qualche modo contribuire nell'ambito della terza missione dell'università a creare un qualcosa che potesse aiutare bambini e ragazzi a comunicare meglio e soprattutto aiutare bambini e ragazzi con disabilità, con difficoltà di comunicazione, che hanno bisogno di facilitazioni sia per ascoltare dei contenuti, parliamo soprattutto di storie, fiabe, racconti, ma anche bambini che hanno bisogno per poter comunicare e quindi partecipare di utilizzare lingue e linguaggi per l'inclusione, come per esempio la lingua dei segni italiana. Quindi, avendo io stessa poi un'esperienza importante in famiglia, perché nel 2002 sono diventata mamma e il mio bambino è nato con una sindrome genetica rara, una sindrome senza nome, e però mi sono accorta subito che era un grandissimo ascoltatore e che lui, come tanti altri bambini, avrebbero potuto beneficiare da una radio fatta in un certo modo. Ecco, e così mi è venuta l'idea.
E quindi ti volevo chiedere, Elena, questa iniziativa mi sembra di capire che è un progetto che però ti è venuto così...
Da un'esperienza personale, sicuramente, perché il fatto di così affrontare un problema, quello che si chiama nel gergo tecnico patient innovation, no? Le innovazioni fatte, realizzate dai pazienti, quindi persone che hanno delle difficoltà, pazienti che hanno bisogno di risolvere un problema di salute e che si inventano una medicina, tra virgolette. E sicuramente l'esperienza di mamma di un bambino con disabilità mi ha indotta a pensare, a riflettere su questo progetto. Però sapevo, quando ho cominciato a vedere se esistevano radio per bambini e ragazzi, ho scoperto il mondo della radio education, ovvero la radio che viene utilizzata proprio a scopi educativi. E questo per me è stato molto anche confortante, perché c'erano delle basi scientifiche su quanto la radio fosse importante, far fare la radio anche ai bambini che non hanno disabilità, quindi andare in classe, portare un microfono, portare un mixer e costruire contenuti audio con i bambini è un'esperienza estremamente educativa.
Senti Elena, inizialmente quando ti è venuta questa idea, io conosco un po' della tua esperienza professionale e comunque non c'è solo il know-how, c'è anche comunque molta intraprendenza, no? E conoscendoti un po' come persona in passato, perché noi ci siamo incontrate in Michigan, io sto parlando del 2000, credo nel 2004-2005, più o meno, sono passati tanti anni.
Sono passati un po' di anni.
Sì, effettivamente. La cosa bella, considero, è quella tua intraprendenza, quel non doverti fermare nonostante, diciamo, le problematiche che hai potuto affrontare diventando mamma ed avendo un figlio con delle disabilità, come ci hai raccontato. Quindi ti è venuta questa idea splendida, perché sì, noi crediamo moltissimo nel potere della voce, non lo chiamiamo così, che può arrivare alle persone attraverso questo strumento fantastico. E quindi ti sei inventata di entrare in questo mondo, perché è tutto tuo. Voglio dire, io quando ho avuto questa prima tua email dove hai espresso il tuo desiderio di voler entrare in questo mondo, io ci ho visto veramente un mondo più grande di quello che potessi immaginare tu.
Ma intanto grazie per queste bellissime parole, perché insomma io mi sento una persona molto normale e sì, sicuramente sono intraprendente nella misura in cui sono stata, come dire, educata dai miei genitori a non lasciare cibo nel piatto. Quindi quando si fa una cosa si deve mangiare tutto, quando si intraprende un percorso bisogna arrivare alla fine. Quindi è stata un po' un'educazione familiare quella dell'intraprendenza. E quando poi c'è un bisogno e c'è chiaramente un'evidenza che quello che stai facendo funziona, ma non solo per Enrico, mio figlio, ma poi vedevo, allora, questa Radio Magica inizialmente che cosa faceva? Due cose: il diritto all'ascolto, no? Di cui noi parliamo tanto, sia il diritto ad ascoltare. Quindi Radio Magica si è messa a costruire storie per bambini in tutti i formati possibili, anche per i bambini sordi, quindi una radio che ovviamente radio video, sfruttando il canale YouTube che è gratuito, abbiamo cominciato a chiedere a tutti gli editori: dateci i libri per bambini, i più belli, noi troveremo i soldi per mettere quella storia cartacea in formato audio, in formato video con la lingua dei segni, in formato video con i simboli della comunicazione aumentativa alternativa. Quindi costruiremo dei contenuti didattici in modo che il bambino ascolta la storia e poi gli mettiamo delle schede gioco e gioca. Questo ha permesso anche, diciamo, a classi dove c'erano bambini magari anche di recente immigrazione che parlavano male l'italiano, di poter guardare o ascoltare lo stesso contenuto e essere alla pari. Quindi sicuramente, ecco, è di questa idea di costruire una radio che fosse un contenitore, un bene comune, è stato un po' il pensiero grande che mi ha mosso. Ma contemporaneamente la radio non è soltanto ascoltare, fruire di contenuti, ma è anche partecipare a fare i contenuti. E qui entra in gioco la radio education, cioè andiamo nelle classi, andiamo nelle scuole con la nostra studio radiofonico mobile e facciamo in modo che i bambini e i ragazzi, dai bambini anche molto piccoli che hanno appunto 3-4 anni fino ai più grandi nelle scuole superiori, possano costruire con noi delle puntate di programmi radiofonici.
Elena, Bellissima, veramente. Quindi, cronologicamente, hai avuto un'idea? Hai sentito questa esigenza di creare qualcosa anche per un tuo motivo personale? Perché ovviamente, essendo in prima persona, questo è bellissimo che ti abbia dato uno stimolo per creare questo nuovo strumento. Ma come sei riuscita poi a raggiungerlo? Quindi l'idea, c'è stata l'idea, c'è stata ovviamente la motivazione. E come sei riuscita?
Beh, innanzitutto ho cercato di capire chi poteva essere interessato a livello istituzionale a accompagnarmi in questa startup, perché chiaramente era qualcosa che da sola non potevo fare. Quindi mi sono rivolta alla mia università, Ca' Foscari, perché è un'università in cui, per esempio, si insegna la lingua dei segni italiana, come la lingua inglese, tedesca o l'arabo. A Ca' Foscari si insegna anche la lingua dei segni, quindi
bellissimo.
Avere vicino una università è stato sicuramente importante. E poi ho comprato tanti biglietti del treno e dell'aereo e sono andata a trovare personalmente tante case editrici e a presentare il progetto in un periodo storico, perché questo secondo me è molto importante, in cui vuoi anche per l'agenda 2030, in cui si parla tantissimo di inclusione, di eliminazione delle barriere, il tema dell'inclusione delle persone con disabilità è oggi molto, insomma, importante, molto sentito da tutti, perché in questi anni c'è stata veramente un'accelerazione su questi temi. Lo vediamo anche nei programmi televisivi, no? Dove si vedono persone con autismo, con la sindrome di Asperger, testimonial televisivi che hanno disabilità. Quindi il tema della disabilità oggi non è più qualcosa da nascondere, ma è qualcosa che viene percepito come un problema collettivo.
Vero.
E quindi è stato un momento anche in cui questo umanesimo si fa più inclusivo. Ecco. Quindi io quello che ho cercato di fare è trovare persone che fossero interessate. Poi naturalmente economicamente come ci sosteniamo? Abbiamo cominciato a guardare quali fossero i bandi nazionali, regionali, i bandi delle fondazioni di beneficenza, appunto, che fanno solidarietà sociale, che fanno progetti di didattica inclusiva o di educazione inclusiva per i giovani. E abbiamo iniziato a partecipare a questi bandi. All'inizio con dei buoni risultati, poi mano a mano che la nostra capacità diventava sempre più, come dire, forte, e anche le persone, perché abbiamo ormai un gruppo di quasi 30 collaboratori che lavorano con noi.
Bene.
E quindi si è esteso il gruppo, si è esteso la rete, la reputazione, la fama di quello che facciamo, ma tutto questo non per merito mio, perché è una convergenza di fattori. Sicuramente io non ho mai detto, anche nei momenti più magari di depressione, di assenza magari di risorse economiche, no, ma chissà se ce la faremo. Poi però c'era un bando, si partecipava, quindi c'è stato sempre, come dire, un crescendo nonostante le difficoltà, ma soprattutto una rete che via via si faceva più strutturata e più attenta a questi contenuti, tant'è che oggi le scuole ci chiamano anche senza i bandi. Magari il bando lo vince la scuola e ci dice: Radio Magica, venite a fare il progetto, perché hanno capito l'utilità. Questo è stato molto importante, perché prima avevamo l'onere sia di scrivere e trovare i soldi sia di fare il progetto. Adesso vediamo che c'è una distribuzione anche delle energie. E questo vuol dire tanto, no? Perché da energie diventano anche delle sinergie.
Assolutamente sì. Elena, chi è che ha creduto in te o nel progetto inizialmente? Perché so che, a prescindere, diciamo, dai treni e dai biglietti aerei che hai comprato, comunque qualcuno poi ha creduto in te.
Mamma mia,
ti ha aiutato
i soci fondatori che hanno voluto mettere, perché poi Radio Magica oggi, insomma, Radio Magica come idea nasce nel 2009, diventa fondazione, quindi andiamo dal notaio con l'assegno per creare il capitale di dotazione e sono tre imprenditori e una fondazione di Torino.
Bellissimo.
Che appunto, nonostante noi abbiamo la sede legale a Venezia, anche questo dimostra, no, la grande, insomma, generosità e anche la grande fiducia che poi queste persone hanno dato. E sono appunto Enrico Donati, Luca Marzotto, Piero Coin e la Fondazione Paideia di Torino. Loro hanno messo il capitale di dotazione iniziale che ci ha permesso di, così, quel giorno, quel famoso 18 maggio del 2002, andare dal notaio e costituire la Fondazione Radio Magica. 2009 l'idea.
Ah, ecco,
2012, tre anni dopo circa, è diventata fondazione. Ma nel frattempo continuavamo a lavorare chiaramente per farla diventare un qualcosa. Poteva, certo, diventare, certo, un'associazione, poteva diventare una cooperativa, ma poi abbiamo pensato che doveva diventare una fondazione, perché il capitale di storie, audio, video, ne abbiamo fatte tante, tantissime, è il nostro capitale multimediale, era corretto pensare ad una struttura che lo custodisse nel tempo, e quindi abbiamo trovato nell'entità giuridica della fondazione il contenitore giusto per portare avanti l'iniziativa.
So che avete anche una madrina d'eccezione.
Abbiamo una madrina fantastica che si chiama Lella Costa, che è stata importantissima nel tempo, perché non solo ha voluto mettere il suo nome, la sua reputazione a servizio del progetto, perché quando eravamo ancora piccoli, il fatto di poter comunque dire che Lella Costa appoggiava la nostra iniziativa ha dato molta solidità all'idea. E poi, naturalmente, con la sua meravigliosa voce e la sua enorme energia e anche incoraggiamento, perché, certo, lei ha sempre detto: andate avanti che l'idea è bellissima, io sono sicura che ce la farete. Quindi anche questo, certo, è stato molto importante. Ecco, quindi Lella Costa. Poi chiaramente ringraziamo anche Stefano Bollani, che qualche anno fa ci ha regalato un meraviglioso concerto e con il quale abbiamo raccolto un importante finanziamento che ci ha permesso di ulteriormente, insomma, arricchire le nostre attività.
Io volevo chiederti adesso, insomma, sono circa 12 anni, giusto, che siete? E, guardando indietro, pensi che ci sono degli sbagli che avete fatto che non rifareste, oppure anche quelli sono stati fondamentali?
Vabbè, gli sbagli sono preziosissimi, perché se uno non sbaglia non impara. No, beh, sbagli clamorosi in questo momento non me ne vengono in mente, anche perché, ripeto, quello che facciamo è comunque un'attività di carattere sperimentale, e in cui sperimentare da un lato, ma dall'altro sempre con dei professionisti, quindi non ci sono stati in questo momento difetti di produzione. Ecco, le persone che hanno realizzato, che hanno ricevuto appunto i nostri servizi, le attività che poi facciamo con le scuole, mi pare che siano tutti molto contenti. Io devo dire una cosa, la cosa che un po' mi dispiace, ma per me come Elena, è così, di aver vissuto talvolta con ansia il futuro.
Certo.
Perché ovviamente quando non si ha la sfera magica, anche se ci si chiama Radio Magica, ma non si manca la sfera e non si sa quello che sarà il futuro e come poter andare avanti, perché poi quando un progetto cresce chiaramente va stabilizzato, le risorse umane vanno messe in sicurezza, e quindi sì, si passa da una fase iniziale di startup a una fase poi di consolidamento e crescita, che chiaramente crea qualche magone notturno.
Ho questa teoria che quando le cose vanno in una maniera naturale vuol dire che dovevano succedere, quindi è bellissimo, sono contentissima per voi.
Ma io devo dire che invece, diciamo, visto nascere il progetto e l'idea del progetto, e ho visto anche nascere, diciamo, la radio Magica, e ho visto questo progressivo miglioramento. Oggi, se tu vedi, è veramente un prodotto d'eccezione, Daniela. E anche i contenuti sono cresciuti in una maniera esponenziale. Io di questo sono assolutamente certa. Ma dal punto di vista umano, Elena, questa cosa oggi che cosa ti ha dato? E soprattutto per tuo figlio Enrico.
Queste sono delle belle domande, anche perché appunto io quando sono partita, sì, sono partita perché vedevo i bambini, no, in attesa di entrare dal logopedista piuttosto che a terapia occupazionale con i librini in mano, i genitori che leggevano a voce alta, e quindi avevo un'immagine, no, dei figli che restavano piccoli per sempre. Ma in realtà i bambini crescono, diventano ragazzi, diventano giovani uomini, giovani donne. Quindi a un certo punto la Dea Magica diventava troppo piccola per loro. Lì è scattata un'altra idea che si chiama Radio Magica Academy, che esiste. Se andate nel sito academy.radiomagica.org andate a vedere di cosa si tratta, ma è proprio, come dire, l'idea è proprio quella di costruire, e ci siamo riusciti, quest'anno siamo al primo anno di sperimentazione, una sorta di accademia post-diploma per consentire a questi giovani adulti che escono dalla scuola superiore di poter continuare un percorso in cui la radio education è molto, come dire, presente nell'ambito della loro didattica, per continuare a studiare materie come la storia dell'arte, le scienze, la letteratura, il giornalismo, utilizzando la radio, e quindi loro diventano, come dire, allievi di un'accademia artistica culturale radiofonica.
Veramente
È un progetto
bellissimo.
sperimentale nuovo, abbiamo circa 28 iscritti quest'anno, e sono molto contenta perché vedo che sta dando buoni risultati. Facciamo circa 23 ore di didattica alla settimana, e quindi, insomma, sapere che Radio Magica, che era nata per i bambini e i ragazzi, oggi può essere utile anche come punto di magari di arrivo, perché poi le
Certo.
produzioni che fanno questi ragazzi possono andare in onda nella Radio Magica per i più piccoli. Ecco, mi piace pensare che la radio possa diventare veramente una rete che abbraccia tutti, a prescindere dall'età.
Ma se non ricordo male, in passato, e stiamo parlando proprio all'inizio del tuo progetto, mi dicesti, è una frase che io non posso mai dimenticare, sempre in riferimento ad Enrico, mi dicesti una cosa del genere. Io non posso immaginare che mio figlio non possa capire un quadro che io sto guardando, quindi glielo devo raccontare.
Sì, ma è questo, no? Questo raccontare, questo storytelling, perché la nostra mente ce lo insegnano gli studiosi della mente, i neuroscienziati, la nostra mente è organizzata per storie, per cui qualsiasi cosa può essere spiegata se raccontata attraverso una storia che emoziona. Quindi questa metodologia dello storytelling associato alla radio è un po', come dire, l'ingrediente di base di tutte le attività che facciamo, e lo applichiamo anche all'interno di questa Academy, in cui attraverso delle piccole storie riusciamo a raccontare, e poi a far raccontare da loro, quadri che andiamo a visitare durante una mostra, piuttosto che la
Certo.
storia, degli antichi Egizi, piuttosto che, insomma, la storia di Halloween e qual è l'etimologia di questa tradizione.
E per il futuro cosa pensi accadrà?
Per il futuro cosa accadrà? Io mi auguro che, insomma, il modello è cresciuto abbastanza adesso. Vorrei che quello che è stato messo in cantiere in questi anni si possa appunto arricchire ulteriormente, perché noi oggi abbiamo come radio. Il servizio principale è quello di costruire dei contenuti multiformato, quindi formato audio, video con la LIS, video con la comunicazione negativa alternativa, quindi continuare a offrire tutti i mesi nuovi libri multiformato per l'accessibilità a bambini e ragazzi. Poi abbiamo l'altro settore delle mappe parlanti, che sono queste storie, e qua appunto Lella Costa come madrina è stata la nostra come dire,
ispiratrice,
sostenitrice numero uno, esatto, e quindi costruiamo continuamente queste storie per raccontare il patrimonio culturale sotto forma di storie e curiosità. Proprio in questi giorni stiamo stampando, perché ci sono queste mappe parlanti che facciamo, sono cartacee, poi online la versione digitale permette di andare online e di cliccare su queste bellissime illustrazioni, dove ci sono dei pop-up, e il pop-up si va appunto nel sito www.radiomagica.org, nel menu si cerca mappe parlanti e compaiono queste mappe che permettono di scoprire il territorio dell'Italia attraverso storie e curiosità, di nuovo multiformato. Quindi anche persone che appunto non possono ascoltare, però possono accedere a quel contenuto con la lingua dei segni, per esempio.
Elena,
e quindi
prima...
io spero che queste attività possano continuare, ecco, questo è il sogno.
Elena, prima di concludere il nostro, diciamo, la nostra conversazione, adesso tu come madre hai lasciato andare un po' l'ansia che avevi inizialmente rispetto...
Mai, io non lascio mai l'ansia. Perché, ma non è il mio problema, è l'ansia che non lascia me. Io purtroppo me la devo portare, ecco, sì, quindi ormai la lascio così, è seduta sempre vicino a me. Infatti, davanti alla scrivania ho due sedie, quella per me e quella per l'ansia, così almeno sta comoda.
Va bene, senti, vuoi pubblicizzare? Non c'è bisogno, perché oramai Radio Magica è più grande di noi, è molto più grande di noi, è moltissimo più grande di noi, però ecco, se possiamo noi aiutare a pubblicizzare anche oltreoceano, siamo a disposizione.
Io vi ringrazio tantissimo per questo, sì, se potete far conoscere, anche perché sono molti gli italiani che vanno all'estero, che magari appunto hanno piacere di far ascoltare le storie in lingua italiana appunto ai loro figli, anche per promuovere la cultura, la conoscenza della lingua e della cultura del nostro paese. Quindi andare su www.radiomagica.org e andare a cercare i contenuti che sono appunto realizzati da autori professionisti, grazie ai libri per tutti, grazie alle mappe parlanti, e nella sezione della radio, della web radio, tutti i contenuti realizzati coi bambini e coi ragazzi delle scuole.
Che comunque è una cosa meravigliosa, guarda. È una cosa meravigliosa.
Molto
simpatici.
Ecco, un'idea che chiaramente è diffusa in tutto il mondo, perché, ripeto, la radio education si fa, e ci sono paesi in cui non ci sono le scuole e l'educazione, l'istruzione viaggia sulle onde della radio. Quindi insomma, esatto. Ecco, non me la sono inventata io questa radio education,
però è una cosa meravigliosa, certo, continua ad essere, è nata così poi alla fine, no?
Esatto, esattamente.
Veramente molto molto bello, io sto guardando il sito,
sì,
ed
bello.
È veramente molto bello, complimenti, sì, sicuramente può essere anche di supporto per l'insegnamento dell'italiano. Sì.
Certo.
Sì, poi ci sono queste mappe parlanti che sono, i testi si possono anche scaricare in PDF, per cui se un docente insegna la lingua cultura italiana può far vedere il video, che è sempre comunque curato con una grafica non troppo bambinesca, perché cerchiamo sempre illustratori che possano insomma piacere anche ai più grandi. E la stessa storia è disponibile in più formati, compreso, ripeto, il PDF che si può scaricare, per cui poi si possono fare anche delle attività di carattere didattico, ecco, sempre nello spirito del bene comune digitale.
Bellissimo, complimenti. Elena, veramente non so che dirti, sei una persona fantastica, non ti conosco, ma le tue azioni parlano per te. È veramente onorevole quello che fai e quello che fate insieme con il tuo team.
Ho una bellissima squadra, ma siamo bravissimi, siamo anche molto pasticcioni, siamo molto umani. Ci vogliamo bene, ogni tanto facciamo baruffo come tutti i team,
certo.
Però devo dire che appunto c'è siamo accomunati dagli stessi valori, e trovare persone come voi che hanno colto questi valori, perché io sono sicura che insomma si potrebbero realizzare anche delle attività oltreoceano insieme e funzionerebbe benissimo. perché il fine ultimo è proprio quello di costruire cose belle divertendosi.
Parliamone.
Bene.
Io spero di vederti presto comunque, Elena. Nel frattempo ti salutiamo e ti ringraziamo.
Sì, grazie per il tuo tempo e per aver condiviso.
È un piacere.
Grazie, a presto, ciao.
Grazie ancora.
DL Cast è proprio un altro podcast. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo episodio. Seguiteci su dlcast.com, su Instagram e Twitter a dlcast2021 e su tutte le piattaforme podcast.